Ma diciamo che sì, sicuramente si tratta di un evento di portata storica che purtroppo appunto è stato per il momento poco ascoltato al di fuori della Tunisia. Questo processo di giustizia transitoria in realtà nasce da lontano perché viene, insomma, è stata una delle prime rivendicazioni dopo la rivoluzione del 2011, è stato in realtà lo stesso Ben Ali che ha proposto di fare una riconciliazione prima di partire per l'Arabia Saudita, quindi prima di uscire dal paese. E il processo di giustizia di transizione in realtà poi in Tunisia ha subito varie fasi alterne, grosse difficoltà per essere avviato, in particolare proprio a partire anche dalla sua concezione stessa, perché da un certo punto di vista si contrapponevano due visioni, una visione rivoluzionaria che in qualche modo voleva fare tabula rasa del passato e una visione più di riconciliazione, quindi appunto di fare conti con il passato e quindi fare anche in qualche modo una riconciliazione con persone che avevano partecipato con delle responsabilità importanti nel vecchio regime. L'istanza Verità e Dignità viene finalmente messa in piedi nel dicembre del 2013 e ha un mandato estremamente ampio, perché in realtà non copre solo le violazioni dei diritti umani compiute nel regime di Ben Ali, ma addirittura parte dal 1955, quindi dalla data in cui viene sancita l'indipendenza del paese, e arriva fino al dicembre del 2013, che è la data in cui viene firmata la legge sulla giustizia transitoria. Quindi un periodo immenso, si tratta di ricostruire proprio la memoria di 60 anni del paese. E quindi due dittature e il periodo immediatamente successivo alla rivoluzione. Diciamo che l'obiettivo principale di questo processo di giustizia transitoria è proprio quello di ricostruire la memoria, no? Ricostruire la storia in qualche modo e far emergere la verità di quello che è successo in questi 60 anni di storia della Tunisia, in qualche modo per evitare che questo si riproduca in una fase tra l'altro anche di controrivoluzione in grandissimo, come dire, in grande sviluppo, e anche in una fase di nostalgie della dittatura benalista purtroppo. Quindi in questi anni, dal dicembre del 2013 al giugno del 2016, in cui si è interrotta la prima fase di raccolta dei dati, questa istanza ha raccolto 62.300 dossier. Si tratta in particolare di dossier che toccano violazioni dei diritti umani civili e politici, quindi da omicidi colposi. Da questi 62.000 dossier solo una piccola parte in realtà è già stata trattata dall'istanza di Dignità e Verità, e sono state selezionate alcune delle testimonianze più significative in qualche modo da poter riportare in prima serata appunto in diretta televisiva in tutto il paese durante le giornate del 17 e del 18 di novembre. Poi in realtà sono previste altre udienze in due date molto significative e simboliche. Una è il 17 dicembre, che è la data appunto che in cui viene sancita l'avvio della rivoluzione nel 2010, in cui si è dato fuoco Mohamed Bouazizi, e il 14 gennaio, quindi la data invece della caduta, della partenza vera e propria di Ben Ali. Queste udienze pubbliche che si sono realizzate il 17 e il 18 novembre in qualche modo hanno riportato alla luce, sono state testimonianze simboliche significative rispetto ai vari periodi storici che l'istanza ha trattato, quindi a partire dalle violazioni dei diritti umani compiute nella fase subito successiva all'indipendenza, e tra l'altro facendo emergere anche una serie di responsabilità legate alla partenza dei colonizzatori. Dei coloni francesi, alle repressioni dei movimenti sindacali, dei movimenti islamisti, fino ad arrivare appunto alle rivolte del pane del 1984, alla rivolta del bacino minerario di Gaza che del 2008, che è un po' quella che dà anche avvio poi l'evento precursore poi alla rivoluzione del 2011, e poi per finire con le testimonianze estremamente significative delle madri dei martiri della rivoluzione, tre donne che hanno testimoniato appunto della assenza di giustizia fino ad oggi rispetto alla morte dei figli durante le giornate del 2011. Queste testimonianze, oltre a portare in qualche modo a far emergere la storia in qualche modo nascosta di questo paese, che purtroppo fino ad oggi non si può ancora leggere nei libri di scuola, hanno sicuramente fatto ricordare in qualche modo la dignità di questa rivoluzione, ricordando proprio ricostruendo con parole semplici spesso di, appunto, di donne anche che vengono da zone interne del paese molto marginalizzate, ricordando appunto quali erano i principi di questa rivoluzione e a che punto questa rivoluzione è ancora una dignità, e per questo è importante compiere un processo in qualche modo di giustizia che porti a far emergere le verità del passato per non, appunto, per non ricadere nel, per evitare il rischio di poter ricadere in quello che succedeva prima della rivoluzione. Un'altra questione importante, che poi è anche il fulcro della, come dire, dello stesso concetto della giustizia transitoria e della riconciliazione, è che la maggior parte delle vittime che si sono presentate durante le udienze pubbliche hanno in qualche modo affermato che sarebbero disponibili a perdonare i loro torturatori nel momento in cui questi torturatori si presentassero a chiedere, a riconoscere in qualche modo quello che hanno compiuto e a chiedere perdono. Quindi c'è una grande attesa in realtà per questa udienza che si terrà nel mese di dicembre, il 17 dicembre, perché nella conferenza stampa di pochi giorni fa la presidentessa dell'istanza ha comunicato che alcuni dei torturatori saranno presenti nella sessione del 17 dicembre, quindi in qualche modo potrebbe essere un momento veramente storico in cui vittime e torturatori si confrontano veramente, quindi in qualche modo veramente aprire un processo di riconciliazione.
Ecco, su questi primi giorni di lavori un'assenza particolarmente lampante è stata quella di tutta una serie di rappresentanti dello Stato e del Governo, come quello del Presidente della Repubblica, del Premier e del Presidente del Parlamento, che appunto non hanno presenziato alle udienze, quindi in un certo senso hanno insomma palesato una forma di delegittimazione nei confronti dei lavori di questa commissione.
Assolutamente, tra l'altro appunto l'atteggiamento di delegittimazione completa rispetto ai lavori dell'istanza data appunto di molto tempo, perché non è nuova in qualche modo, e questo ci ricorda anche il fatto che i rappresentanti istituzionali che sono oggi al governo e alla Presidenza della Repubblica rappresentano assolutamente l'ancien regime, quindi in qualche modo hanno tutto l'interesse a far sì che questo processo in realtà non si compia secondo i canoni. Il Presidente della Repubblica, ricordo, che ha in qualche modo cercato di ostacolare già in precedenza i lavori dell'istanza, in particolare nel momento in cui ha tentato in tutti i modi di evitare che l'istanza avesse accesso agli archivi della Presidenza, archivi evidentemente indispensabili per verificare le testimonianze delle vittime e trovare in qualche modo le prove. Ma allo stesso tempo lo stesso Presidente è anche responsabile di aver proposto una legge di riconciliazione economica nazionale nel 2015, chiamata legge di riconciliazione nazionale, che avrebbe in qualche modo compiuto un'amnistia su tutti i reati economici compiuti prima della rivoluzione. Questo in nome in qualche modo della crisi finanziaria ed economica e della necessità di dover riabilitare i grandi potentati economici del paese che si erano allontanati subito dopo la rivoluzione per poter ricostruire il paese, per ridare vita e linfa all'economia tunisina. Per fortuna e grazie anche alla fortissima mobilitazione della società civile, in particolare di un movimento cittadino che si chiama Io Non Perdono, e che è riuscito ad avviare un'opera realmente interessante di contrasto di questa legge, la proposta di legge non è andata in porto, però sicuramente c'è una fortissima volontà di delegittimare questo processo di giustizia transitoria da parte dei responsabili ad oggi in qualche modo nei posti di potere, che non sono, ricordo che il Presidente della Repubblica Essebsi, l'ottagenario Essebsi, è stato Ministro degli Interni e responsabile della sicurezza nazionale durante il regime di Bourguiba, quindi quello precedente a Ben Ali, ed è stato anche menzionato pubblicamente durante la prima serata delle udienze pubbliche. Quindi in qualche modo c'è sicuramente questa fortissima volontà, che tra l'altro viene anche in qualche modo approfondita, c'è tutto un apparato mediatico che sta cercando di fare conti con il passato, un apparato mediatico che fino al 2011 era completamente legato ad un'opera di propaganda della dittatura e che oggi fa moltissima fatica a cambiare in qualche modo l'atteggiamento rispetto ad una deontologia giornalistica tutta da costruire. Quindi anche il trattamento mediatico che è stato dato sulla maggior parte dei media mainstream in Tunisia rispetto ai processi avviati alle udienze pubbliche è assolutamente poco consono, ecco. Molte delle vittime sono state schernite, c'è stata in realtà molta poca attenzione anche da parte dei media tunisini e spesso appunto una delegittimazione dell'istanza che viene spesso accusata di aver ritardato moltissimo nell'avvio delle udienze pubbliche, che viene accusata di complicità con gli islamisti di Ennahda, in particolare la sua presidentessa, appunto Sihan Bensedrin, che in realtà è una grandissima attivista dei diritti umani già dall'epoca appunto di Ben Ali. E quindi in qualche modo c'è tutto un apparato controrivoluzionario in opera. Se vogliamo, queste udienze in qualche modo hanno fatto un po' emergere un paese un po' spaccato in tre: da un lato una parte di popolazione rivoluzionaria che ancora crede fortemente nei valori della rivoluzione e che vuole portarli avanti, anzi che con queste udienze pubbliche ha risvegliato la sua voglia di proseguire questo processo rivoluzionario, di dare vita, di concretizzare questi principi della dignità, della giustizia sociale. Dall'altro lato tutta una parte appunto di organismi, di soggetti che credono in questa controrivoluzione, che cercano di riportare, di dare vita insomma allo stato, di consolidare uno status quo basato sulla controrivoluzione. E in terzo luogo una parte della popolazione che purtroppo rimane completamente assente dal dibattito pubblico, che probabilmente gran parte di questa popolazione è stata altrettanto torturata o è stata vittima dei precedenti regimi, ma nemmeno era informata che questa istanza verità e dignità esisteva, che questo processo era in essere e che quindi nemmeno ha seguito le udienze pubbliche. I dati parlano di 2 milioni di cittadini su 11 milioni che hanno seguito appunto le udienze. E quindi sicuramente c'è anche una parte della popolazione che ha completamente anche perso le speranze e non ha più fiducia, c'è una forte appunto disillusione rispetto al processo politico in corso.
Ecco,
è dimostrato anche da vari episodi.
No, scusa, volevo appunto solo dirti che questa, da un lato, insomma, l'indifferenza, la delegittimazione degli organi di governo, dall'altro il forte impatto che tu ricordavi che queste udienze stanno avendo comunque sulla popolazione, mi sembra appunto rifletta, come stavi dicendo, una forte polarizzazione nel paese che ancora è presente anche a fronte di questo tentativo appunto di ricostruire una continuità con il precedente regime.
Sì, assolutamente.
Va bene, Deborah, noi insomma se vuoi aggiungere altro, ovviamente i microfoni sono aperti, altrimenti ti ringraziamo e magari insomma, visto che i lavori proseguiranno, torneremo a risentirci fra qualche settimana per rifare il punto della situazione.
Con molto piacere, grazie mille a voi per aver dato attenzione a questa fase storica appunto del paese e che tra l'altro si tocca anche molto da vicino, non solo perché la storia si sta scrivendo oggi qua, ma anche perché, come dire, ci sono delle responsabilità anche da questa sponda, dalla nostra sponda del Mediterraneo rispetto alla complicità e all'appoggio di certi regimi, no? Che da un certo punto di vista stiamo oggi ripetendo con i vari Sisi e Assad del caso. Quindi assolutamente grazie a Radio Blackout.